prendo spunto da questo articolo per introdurre la chiacchiera che vorremmo fare con Naomi di Abbatto i Muri, che abbiamo al telefono. Ciao Naomi, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Abbiamo deciso di chiamarti perché siamo anche qui incappati in un articolo che abbiamo trovato in rete, proprio un articolo che tu hai contribuito a tradurre, sulla condizione delle donne migranti rumene che vengono in Italia a svolgere, appunto, all'interno di queste catene globali della cura, vengono a svolgere il lavoro di, tra virgolette, badanti. E in questo articolo si parla di questa cosiddetta, anche qui cercheremo magari di decostruire la visione medicalizzante, comunque la cosiddetta sindrome dell'Italia che come dire, colpisce le donne che vengono appunto a svolgere questa mansione lavorativa nel nostro paese. Quindi ti chiederemo magari innanzitutto di raccontarci un po' quello che viene raccontato all'interno di questo articolo.
Un piccolo riassunto dell'articolo. L'articolo inizia con la presentazione di Ana, che ovviamente è un nome di fantasia usato per proteggere la sua identità, ed è una ex paziente di un famoso istituto psichiatrico della Romania, dove le è stata diagnosticata la depressione. Questo perché succede? È una sindrome, che è un fenomeno, diciamo, sociomedico, comporta ansia, depressione, insonnia e via dicendo. Ma la cosa importante su cui concentrarsi è dovuta insomma alla vulnerabilità di essere sola e straniera in un paese con una lingua e una cultura diversa. E in antropologia questa condizione è chiamata shock culturale, proprio perché anche se paradossalmente siamo vicini con l'Est Europa, comunque c'è sempre questo shock quando una donna o comunque in generale una persona migra e si trasferisce stabilmente in un altro paese, perché ha a che fare appunto con una lingua diversa, con tradizioni diverse, con una cultura diversa. E spesso vivono condizioni di ricatto economico e psicologico che non possono denunciare, proprio perché vivono una situazione di precarietà la maggior parte delle volte, non hanno contratti regolari, non hanno un appoggio, diciamo così, sociale ed economico a cui fare riferimento, purtroppo la maggior parte delle volte, spesso, non sempre, però spesso diciamo che c'è questa situazione, ecco.
Sì, magari leggiamo qualche stralcio di questo articolo. Appunto, sì, c'è questa diciamo intervista a Anna di 49 anni che ha lasciato la Romania per l'Italia nel 2003. Avevo molta paura di fare le scale, avevo paura di uscire da sola. I miei figli sono stati cresciuti dal padre con i soldi che inviavo appunto lavorando come badante. Pesavo 58 kg quando sono arrivata e dopo 2 mesi ero 48 kg. Una datrice di lavoro mi parlava male, non riuscivo a dormire durante la notte, era un lavoro duro ma non ho detto nulla, visto che era da sola in Italia non usciva durante le sue poche ore libere, e nel frattempo in Romania il marito come dire usava i soldi per ben altro rispetto a occuparsi dei figli, e così nel tempo appunto Anna ha delegato la responsabilità finanziaria alla sorella, poi ha divorziato e 15 anni dopo aver lasciato la Romania è ritornata appunto in Romania, non riuscendo più a sopportare proprio la vita che svolgeva in Italia.
Sì, qua secondo me c'è da fare un approfondimento che è molto interessante sul fatto di essere lasciata sola non solo nel paese di arrivo, che in questo caso è l'Italia, ma anche nel paese di partenza. Cioè spesso succede questa cosa, che le donne che scelgono di migrare da sole, perché è un fenomeno che ormai è sempre più in crescita, il fatto di partire sole con con mariti e figli al seguito, come si dice in gergo, come dire, la solitudine che vivono è una solitudine doppia, perché vivono sole in un paese dove non conoscono nessuno, e spesso vivono sole perché nel paese di partenza non hanno comunque un appoggio psicologico, non hanno un appoggio vabbè, ovviamente l'appoggio economico spesso e volentieri sono loro poi a darlo, fare le cosiddette rimesse nel paese di partenza. Però è molto interessante e inquietante questa cosa, il fatto proprio che non abbiano comprensione da parte delle persone che sono rimaste in questo caso in Romania, come il marito, ma abbiamo anche un'altra testimonianza di un'altra donna che dice che lei praticamente era vista come un bancomat dalla famiglia, proprio perché era lei che dava i soldi e non capivano i suoi disagi psicologici, fisici, economici.
È interessante soprattutto se poi leghiamo questa condizione di solitudine e questa condizione di, come dire, assenza di una rete sociale, assenza di un supporto anche emotivo, a poi invece la mansione lavorativa che viene richiesta a queste donne, che è il lavoro di cura nei confronti appunto di altre persone, quindi un tipo di lavoro, quello di cura, che implica un investimento totale, diciamo, della soggettività della donna. In cui invece viene richiesto proprio di, appunto, non è un lavoro manuale, non è un lavoro intellettuale, è un lavoro in cui proprio il soggetto stesso è completamente al lavoro, tra l'altro 24 ore al giorno, perché spesso le donne che svolgono questa mansione migranti vivono anche in casa con le persone di cui si prendono cura, sì. Quindi c'è, come dire, un carico di investimento che è assolutamente totalizzante della persona.
Assolutamente, sì.
Tu facevi una, insomma, ieri durante la chiacchierata che abbiamo avuto, abbiamo così parlato un pochino anche della questione più teorica, se vogliamo, delle catene globali di cura. Ci vuoi, esatto, magari dire qualcosa riguardo a questo fenomeno che ovviamente è da vari anni che si sta manifestando ed è piuttosto interessante rispetto ai meccanismi di delega, appunto, del lavoro di cura, che anche le donne, come dire, dei paesi a capitalismo avanzato delegano ad altre donne migranti.
Sì, allora intanto posso dire che la famosa catena globale del lavoro di cura è praticamente quasi sempre esistita. Possiamo fare un breve excursus dal 1800, perché eravamo noi donne italiane a partire nei paesi, soprattutto quelli del Sud America come Argentina, Brasile, e facevamo proprio questo tipo di mestiere, proprio perché era la cosa più facile da fare, perché tutto il mondo femminile, diciamo, che è circondato da stereotipi. Uno di questi stereotipi è il fatto che la donna sia naturalmente portata a prendersi cura della casa, della famiglia, dei figli. Quindi quando tu parti, la prima cosa che fai è comunque, magari senza permesso di soggiorno, senza dei documenti regolari, poi arrivi, diciamo, a ricoprire la mansione in questo settore, che è il settore di cura. E più o meno la stessa cosa succede oggi. Il network funziona così: molte donne arrivano in Italia e fanno questo mestiere proprio perché altre donne sono già partite e hanno già ricoperto, come dire, questo ruolo in questo settore. Infatti, quando si parla di migrazione, si cerca sempre di evitare di parlare al singolare, perché non sono i singoli individui a migrare, ma sono i network. È molto più facile che una persona scelga di andare in quel paese a fare quel mestiere proprio perché sa già che la cugina, la zia, la mamma hanno trovato lavoro in quel paese, in quel settore.
Certo, quindi in un, diciamo, appunto, il meccanismo è quello in cui un tipo di, diciamo, lavoro, che è storicamente comunque un lavoro non retribuito, che le donne hanno sempre svolto all'interno dell'ambiente domestico, nei paesi in particolare a capitalismo avanzato diventa invece una forma di lavoro salariato, sempre comunque invisibilizzato tendenzialmente,
esatto.
E essendo i mercati del lavoro razzializzati, questo tipo di attività viene diciamo ormai in modo dilagante, svolta da donne migranti. E quello che tu mettevi in luce è molto interessante, perché è proprio questo meccanismo di sessualizzazione e razzializzazione del mercato del lavoro che fa sì che determinati soggetti, no, cioè sì, come dire, si costruiscano delle etichette sui corpi e si sostenga che questi corpi sono quelli adatti a svolgere quella funzione, e le stesse persone poi quindi si inseriscono all'interno del mercato del lavoro in qualche modo sfruttando queste cosiddette caratteristiche naturalizzate che avrebbero.
Esattamente. Io però ti faccio un piccolo appunto, nel senso che parlare di razzializzazione è sbagliato, si parla di etnicizzazione, proprio perché partendo dal presupposto che sia concetto di razza che concetto di etnia sono concetti culturalmente e socialmente costruiti, cioè non esiste in natura né una razza né un'etnia, è un processo sociale fatto di autodeterminazione e eterodefinizione. E quindi sì, si parla di etnicizzazione proprio perché molte donne o in generale molte persone di un determinato gruppo etnico ricoprono un certo tipo di mansione, e quindi poi si viene a creare anche il cosiddetto effetto alone o razzismo culturalista, cioè il meccanismo psicologico che si viene a creare è questo: se molte persone che hanno queste caratteristiche fisiche, culturali, eccetera, hanno una propensione naturale a ricoprire quel tipo di mansione, allora vuol dire che hanno, cioè, che questa cosa è una caratteristica legata a tutto il gruppo etnico, e quindi si crea questo stereotipo che poi, come hai accennato, viene usato anche, viene sfruttato anche poi dalle migrazioni, nel senso che sono gli stessi gruppi sociali che per avere facilità a essere inseriti in quel tipo di mercato di lavoro aumentano loro stessi, cioè producono loro stessi lo stereotipo del sì, è vero, io sono rumena, io sono più brava a fare la badante, tra virgolette, rispetto a una marocchina.
Sì, questa questione, la bianchezza, un certo tipo di religione, cioè il fatto di essere cristiane, esatto, bianche, tutta questa serie di caratteristiche. Sulla questione razzizzazione vorrei solo specificare che ovviamente si parla di razzializzazione anche in termini, non assolutamente in termini ontologici o di esistenza delle razze, al contrario, ma in termini di costruzione culturale, storica e sociale della razza. Quindi è un termine, come dire, che in determinate, cioè che viene utilizzato analogamente a quello che tu definivi etnicizzazione.
Forse però, oltre a questo stereotipo che viene incentivato per riuscire a mantenere l'industria della badanza nell'est Europa, si sovrappone questo modello all'altro modello che invece proviene da chi usa il servizio, perché si sovrapporrebbe questa figura, che lasciando anche perdere l'aspetto più appunto etnico di provenienza, questa figura si va a sovrapporre con quello che è il modello della badanza che in Italia, forse soprattutto nelle campagne, ma comunque nella famiglia patriarcale, veniva svolto da una, e doveva essere comunque una donna, da una delle figlie, delle tante figlie che venivano procreate, che dovevano appunto badare ai genitori. E quindi è un po' una forse in questo caso adesso attualmente si va a sovrapporre lo stereotipo che viene pubblicizzato dall'industria della badanza con quello che è la richiesta, e così si vanno a sposare il patriarcato con l'offerta, e praticamente è un riproporre ancora di più il modello patriarcale.
Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo. E tutto è appunto basato sugli stereotipi che vengono poi rafforzati, ma gli stereotipi sono soprattutto quelli di genere, sono legati ovviamente a una società patriarcale. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo. Il fatto che si pensi che la donna sia naturalmente portata a ricoprire questo tipo di mansione, cioè ad avere cura della casa, cura dei figli, è sicuramente uno stereotipo nato e che continua a essere rafforzato da una visione patriarcale della donna.
Sì, diciamo che la trasformazione è appunto quella in senso globale di questo genere di appunto questa instaurazione di queste catene globali, che poi, come ricordavi tu, in realtà non è neanche un fenomeno particolarmente recente, però come dire, inserendolo all'interno della salarizzazione del lavoro, è appunto un fenomeno che principalmente si vede, si nota a partire fondamentalmente dagli anni 70 del secolo scorso. Però sì, il fondamento originario di tutto è il meccanismo appunto di ontologizzazione di queste supposte caratteristiche femminili ascritte a corpi anatomicamente, come dire, categorizzati come donne, a cui appunto si delega un'attività appunto in virtù di una supposta naturalità e naturalizzazione di queste caratteristiche.
Esatto.
Se vuoi dire ancora due parole su ieri appunto mi parlavi di questa questione del concetto di badante, su cui ti sei soffermata nelle tue riflessioni.
Della discriminazione legata al linguaggio. Certo, sicuramente il termine badante è un termine che è entrato nell'uso comune della lingua già intorno agli anni 60 del Novecento, perché appunto già esistevano queste migrazioni e queste catene globali di cura, ed è nato appunto questo termine derivante dal verbo badare. Indubbiamente ha un significato che può essere anche interpretato in modo negativamente, perché il termine badare comunque veniva usato quando si doveva badare appunto agli animali, in generale a un oggetto, ecco, e quindi questo ha una duplice risvolta, cioè il fatto che la badante curi il badato, sembra quasi che si sta parlando di oggetti più che di persone, e questa cosa è un po' inquietante in un certo senso, perché poi a livello linguistico, quando noi usiamo il termine badante, lo usiamo anche accostato a verbi di possesso, come o la badante che viene a casa, oppure addirittura la filippina viene da me due volte a settimana, la filippina, come se fosse un oggetto, come se fosse, non lo so, una lavatrice che possiedi e che ti fa il bucato, è qualcosa di veramente brutto, e che purtroppo è il fatto che sia comunemente usato nella lingua e che questi termini e questi modi di dire vengano usati comunemente, ritenuti apparentemente innocui, poi non è detto che non lo siano, nel senso che possono davvero avere un risvolto di discriminazione, di sessismo e veramente anche di cattiveria a volte.
Vorrei sottolineare inoltre anche l'esistenza, soprattutto negli ultimi anni, anche di queste figure che poi si mettono da tramite nell'industria appunto delle badanti, che sono forme anche magari legali di caporalato, che appunto svolgono una funzione anche di sfruttamento, di ricattabilità, che appunto possono essere cooperative piuttosto che agenzie interinali, che diciamo hanno un ruolo molto importante in questo mercato.
Sì, assolutamente. Qua si viene a creare più o meno il discorso di cui facevamo prima della rete sociale, cioè io ti ho fatto arrivare e tu adesso però sei alle mie regole, quindi è un'arma a doppio taglio.
Sì, assolutamente. Poi ovviamente rispetto alla questione anche qui di questo caporalato, che sicuramente si può definire così, che è analogo anche a altri tipi di mercati, come in primis, no, quello dell'agricoltura ad esempio, ovviamente queste forme di sfruttamento sono propriamente connaturate al sistema capitalistico, quindi non è tanto il fatto che appunto esista il caporale, ma il fatto che il caporale è funzionale a una determinata organizzazione del lavoro, e in questo caso appunto del creare delle catene che favoriscano questo bacino di manodopera che arriva a espletare i bisogni, in questo caso di cura, appunto all'interno dei mercati del lavoro italiani. Comunque trovavo anche, appunto tornando al discorso badanti, sicuramente interessante questa oggettificazione, e questo che poi avviene in svariati ambiti, però sicuramente rispetto al lavoro di cura è particolarmente evidente, in cui, come dire, il ruolo lavorativo, cioè la persona diventa il ruolo che svolge fondamentalmente, non c'è più, essendo un lavoro che prende completamente la vita del soggetto che lo svolge, diventa completamente assimilato a quello, quindi non è più la persona ma è la badante fondamentalmente.
Esatto, ma non solo, si crea questo effetto, l'effetto alone si crea anche dal punto di vista linguistico, nel senso, nel momento in cui dico ho una rumena che viene a casa ad aiutarmi, e la persona che sente questa frase o che legge questa frase capisce automaticamente che la rumena è la badante, proprio perché si crea questo stereotipo talmente forte che si cristallizza nel linguaggio. Tu non hai bisogno di specificare che la rumena a cui ti stai riferendo è una badante, perché è naturale che sia così, è diventato naturale che diciamo questo termine rappresenti anche non solo la mansione svolta ma anche la nazionalità, ed è indubbiamente dei termini linguistici che, nonostante il fatto, ripeto, che vengono usati comunemente, che sono comunemente considerati innocui, in realtà poi hanno un risvolto insomma
sì, materiale di violenza fondamentalmente, cioè incarnano la materialità della violenza.